مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Fabio Sargentini, Fuoco, Immagine, Acqua, Terra 1967 e l'esperienza della Galleria Lattico a Roma tra gli anni 60 e 70. Prima puntata.
Mi piace partire, sarà un racconto, un po' è chiaro che io non sono un critico, però le cose le ho vissute dal di dentro e le ho anche spinte, e quindi troverete anche un racconto umano, non solo artistico, perché per me appunto questa sorta di binomio vita-arte è stato sempre, diciamo, a caposaldo della mia azione culturale. Quindi comincerò molto da lontano, parlo degli anni, fine anni 50, quando la storia dell'arte contemporanea in fieri, voglio dire, la storia dell'arte contemporanea che si fa giorno per giorno, è passata per le gallerie private, però la questione è che appunto c'era una vivacità che apparteneva a un gruppo limitato di persone, come fosse una sorta, non dico di carboneria, ma insomma comunque di una piccola setta, ecco, c'è un pubblico dell'arte molto ristretto ma molto appassionato che va di galleria in galleria privata, e dove ci sono le nuove idee, dove ci sono i giovani, diciamo che si rapportano alla tendenza in quel momento che si impose all'inizio degli anni 60, la pop art. Prima negli anni 50, quando ho cominciato io con mio padre a 18 anni nel 57, novembre 57, vivevamo un momento ancora informale, cioè la poetica che aveva soppiantato in qualche modo, essendo una poetica rappresentata per me soprattutto dall'otage di Fautrier, dallo stagio di Fautrier, cioè una materia che vibra, pittorica, ma che si rifà proprio alla carne dolente appunto di un ostaggio, un prigioniero di guerra, insomma, no? Cioè questo tipo di poetica esistenziale che soppiantò in quel momento il surrealismo. Vivevamo i momenti in cui appunto si sapeva poco. Io ero molto giovane e andavo alle cene da questa trattoria Menghi, che era in via Flaminia e che è storica, perché ci passava appunto anche la letteratura, non solo la pittura, quindi Moravia, la Morante, eccetera. E io, diciottenne, ero un uditore, ecco, un apprendista. In queste scene imparavo che c'erano Kandinsky e che Klee non si diceva Klee. Era un po' una situazione meravigliosa, perché questo informale comunque che arrivava in ritardo come conoscenza, come informazione, fu importante per la galleria di mio padre e mia. Io entrai con lui a 18 anni, lui ne aveva 47, e si parla del 57, quindi l'impostazione fu di carattere informale, cioè di un secondo informale. Il maggiore esponente di questa scuderia, chiamiamola così, impostata da mio padre con me, che gli facevo da assistente, fu Leoncillo. Ecco, Leoncillo è la bandiera della galleria di mio padre, come Pascali lo sarà della mia. Due scultori. Uno è come se a un certo momento consegnasse il bastoncino della staffetta all'altro. La cosa straordinaria è che c'era questa rete di gallerie, e a Roma, c'erano anche a Torino e a Milano, per questo, insomma, voglio dire, le gallerie che contavano me le sono un momento appuntate, insomma. A Torino erano notizie con questo gallerista che era Luciano Pistoi, la Galatea, che era di un banchiere, Tazzoli, dove si farà le ossa il giovane Sperone, Gianenzo Sperone, lavorando per lui, una galleria però impostata sul surrealismo che pure mio padre ed io appoggiamo a un certo punto dopo l'informale, perché È chiaro che viaggiando, io andai a Parigi a 20 anni, a 19 anni, negli anni 50 ci fu una seconda ondata europea, c'erano dei buoni pittori. Per esempio noi con mio padre, che volevamo aprire anche ai giovani, prendemmo Raphael Kanoger, un artista informale giovane, lo vedemmo alla Biennale, e lui portò anche l'idea poi che c'era appunto una scuola spagnola, Tapies, Saura. Parigi, incontrai Saura attraverso Crispolti, che cercava magari di fare un libro internazionale sulla situazione, ma viviamo proprio gli ultimi momenti dell'informale, nessuno di noi se ne rende conto, però è difficile saperlo, però in America già hanno il neo-dada, cioè c'è già Rauschenberg, c'è già Jasper Johns. Noi non lo sappiamo ancora, pure lo sappiamo appena. Arrivata l'America si dà qui, quindi c'è un certo momento gli informali tremavano. L'informale sta per avere una botta terribile, perché nel 62 a Venezia, alla Biennale, arrivano gli americani con la pop art e sfondano tutto. La poetica dell'informale improvvisamente decrepita. Lo era già, ma non ce ne rendevamo conto. E lì si crea un vallo, proprio una specie di ostacolo per la generazione informale, a cui appartiene anche mio padre, che viene dalla scuola romana, piccolo collezionista di scuola romana alla fine degli anni 40, però ha fatto un salto, si era legato molto a Francesco Arcangeli, che era un critico di allora, che impostava una sua teoria dell'arte, del neonaturalismo, e quindi a questo neonaturalismo lo poteva acchiappare, si poteva così in qualche modo mettere su quel solco l'informale, il secondo informale, che per esempio a Bologna aveva un esponente non spregevole, tutt'altro, molto, molto buono, Bendini, Vasco Bendini. Ecco, Arcangeli, Francesco Arcangeli, detto Momi dagli amici, era attraverso il neonaturalismo, ecco, si impastava con l'ultimo informale. E questo permise a mio padre di fare un salto dalla scuola romana, da Maffei, da Guttuso, a questo. Ecco, queste cose, cioè, si maturavano. Qui si parla di gallerie, comunque, che non vogliono vendere e comprare solamente. Questa è la cosa importante. Cioè, c'è una coscienza di formare qualcosa, una galleria, appunto, un luogo espositivo dove uno fa una politica culturale, intellettuale. E l'essere fiancheggiati o confortati dal critico, per noi che eravamo, non dico neofiti, ma perché si cresceva rapidamente, si cresce molto anche davanti alle opere d'arte, maneggiandole, trasportandole, toccandole. Quindi ecco, in quegli anni c'è questa situazione, le gallerie cominciano ad avere questo orgoglio, questa fierezza di non essere solamente dei biechi mercanti, e si cominciano a creare questo tipo di gallerie. Questo tipo di gallerie, ecco, per esempio a Milano c'era, tra le altre, mi piace ricordare l'Apollinaire di Guido Lenoci, che portò in Italia appunto Fautrier e Yves Klein. Io credo che lui facesse da ragazzo, lo dico perché era un vanto suo, faceva il cameriere. Poi improvvisamente, attraverso una maturazione, apre la galleria. E attraverso Pierre Restany, un altro critico importante di quegli anni, che poi appunto sarà molto legato a una poetica, diciamo, tipo di Legle, Rotella, cioè dello strappo, della fiche strappata, e da lui teorizzata. L'Apollinaire, Guido Lenoci, si chiamava lui, Guido Lenoci, mi piace ricordarlo perché è da lui che prendemmo Fautrier. Mio padre ebbe un contatto con lui e portò Fautrier a Roma, mentre io, quando andai a Parigi con Crispolti nel 59, portai a Roma la notizia, mio padre, la conoscenza del surrealismo, perché Crispolti mi portò nello studio di Victor Brauner, il rumeno surrealista. E io fui sconvolto da Victor Brauner, perché appunto, vedi, vedere dal vivo, ci portò poi a Matta, a Magritte, e quindi ci fu il filone del surrealismo, Ecco, nel 62 dicevo, questa botta della pop art a Venezia, una botta spaventosa, perché in quel momento, come dicevo prima, l'informale si vide che era una poetica passata, non apparteneva, non aveva una sensibilità contemporanea. E la pop art portava in fondo l'universo metropolitano dei segni, l'informale era materia caotica ed era quello poi il controllo che ne faceva il pittore, ma era un impasto pittorico, insomma, che poteva andare bene appunto nei momenti in cui c'è grande dolore, grande sofferenza, ecco, quindi come era quella stata la Seconda Guerra Mondiale. Quindi a Roma, per quello che mi concerne, io ancora appunto lavoravo con mio padre, informale, surrealismo, però certamente avevo 22 anni, 21-22 anni, cominciavo a viaggiare e mi rendevo conto appunto delle cose a me contemporanee. Quindi mi venne la voglia di lavorare con i miei coetanei, a guardarmi in giro. Le due gallerie a Roma, che erano le più importanti da questo punto di vista, erano due: la Tartaruga di Plinio De Martis e la Salita di Gian Tommaso Liverani. I giovani gravitavano su queste due gallerie. Io ne dovevo prendere atto, volendo, diciamo, a trovare un varco personale. In questo momento, cogliendo la silhouette di Alberto Boato, mi viene in mente che con lui andammo a Parigi per portare a Roma un epigono bravo, per esempio Hervé Télémaque, Alberto se lo ricorda benissimo, e fece a Roma la mostra di Hervé Télémaque, che mio padre, insomma, siccome c'era quell'ostacolo della pop art che la generazione informale a cui lui si poteva annoverare a quel punto, non riuscì a passare questo ostacolo, non riuscì a accettare questa nuova arte, per cui si creò proprio un vallo. E io ancora con Télémaque già violavo questo patto, diciamo, di solidarietà con mio padre, insomma, no? E da lì, da quel Télémaque lì, arrivò una mia scelta degli artisti romani a me contemporanei, e quindi arriviamo a Pascali e a Kunellis. A Roma, in quel momento, tra la Tartaruga e la Salita, c'erano artisti che andavano a fare la mostra da una parte e dall'altra, ed erano tutti di un certo livello, perché vai a vedere artisti che sono tra i 26, 27, 30 anni, quali sono i migliori, perché questa era la faccenda. C'era uno stuolo di artisti che si proponevano in quel momento. C'era Pino, c'era Pascali, c'era Kunellis, c'era Ceroli, c'era Schifano, c'era Mambor, c'era Tacchi, c'era Innocente. Icaro, che non era romano, stava a Roma in quel momento. Poi si aggregò Mattiacci, ma Mattiacci dopo. Lombardo, mi viene in mente. Io tra questi, questo è stato, diciamo, il mio merito, insomma, scelsi Pascali e Kunellis. E questa scelta è chiaro che viene da, diciamo, da questi viaggi che faccio. Per esempio, vado a Torino, vedo una mostra da Sperone, dal giovane Sperone, di Pascali, dei cannoni di Pascali, e mi rendo conto, ho uno shock. Torno a Roma e cerco il numero di telefono di Pascali. Nel frattempo ho incontrato anche Calvesi, Maurizio, perché scriveva Maurizio per noi, era uno dei più vicini all'Attico, Maurizio Calvesi, oltre con Enrico Crispolti. La sua penna per me ha sempre avuto un valore, diciamo, che era forse non solo di critica d'arte, ma anche affiora lo scrittore, ecco, insomma, e Arcangeli era uno scrittore. Quindi anche Calvesi mi dice, perché dico, ma chi ti piace qui a Roma? E dice, ma questo Pascali che fa le shaped canvas, faceva queste tele ondulate, insomma, diciamo, che non erano certamente, quindi forse astratte. Non era un modo per biasimarlo da parte di Calvesi, ma per farmi un po' capire, insomma. Quindi io ebbi la convinzione, e fui rafforzato nella convinzione, che questo Pascali, anche se non faceva più i cannoni, le shaped canvas, e lo cercai. Lo cercai e non lo trovavo, e però insistevo col telefono per una settimana, perché dovevo creare la mia galleria, dovevo staccarmi da mio padre e era arrivato il momento della rottura che bisogna fare con i padri. E si era fatto male in motocicletta, aveva avuto un incidente in motocicletta e lì è cominciata questa storia che dico sempre, poi ci riporta oggi, vedrete. Quindi la sua prima mostra, io subito, ma mi piace anche su questo secondo serie di lavori, perché la cosa importante di Pascali è questa, che lui non fa mai le stesse cose, non è di maniera mai, e pur cambiando tecnica e linguaggio, materiali artistici, è lui. Nessuno mai, ho sentito che dice, ma che c'entra il mare con l'acqua e con i cannoni? Io non l'ho mai sentito dire a nessuno, sembrano due artisti diversi. Non l'ho mai sentito dire da nessuno, perché la potenza dell'immagine. Quindi questo mare cosa fa? Questo mare bianco con le onde appunto ondulato, no? Di fatto di moduli tutti così che simulano l'onda, diciamo, bianchi, 24 pezzi, 32 metri quadrati di mare circa, lui chiamerà il successivo mare di acqua vera. Però questo pezzo scardina tutta la faccenda, tutto lo spazio espositivo contemplativo che era quello dell'attico del quarto piano che condividevo con mio padre. Quindi questa è la prima mostra che mi appartiene. Mio padre non capisce Pascali perché appartiene a, oltre quell'ostacolo che lui non può superare, costituito dal pop art, perché ancora all'inizio degli anni 60 quella era l'indicazione. E quindi questa pop art, diciamo, era stata una connotazione di quella generazione. Ecco, già il mare violenta questa situazione, si pone, è una cosa eccezionale perché è un'opera, non c'è dubbio che è un'opera conclusa, no? Nel suo perimetro è il mare. Installazione, la prima installazione che si vede, cioè, è qualcosa che ha un valore di spazio, cioè tanto scardinante questo, questa potenzialità che ha, che io capisco che dovrò prendere un altro spazio un giorno. Un'altra cosa fa Pascali, molto importante in quel momento, con la generosità straordinaria, ci potrebbe campare, no? Che fa? Fa una mostra in due parti, 15 giorni e 15 giorni, in un mese si gioca tutte le opere che ha, prima con gli animali bianchi, le giraffe, il rinoceronte, e poi col mare. E col mare questa presentazione di animali bianchi viene presentata da Boato, sicuramente, che mi sembra che lì tenti una lettura psicanalitica per la prima volta del lavoro di Pascali. Questa doppia mostra già fa capire che le cose sono cambiate. Io ho rotto con mio padre su Pascali e prendo Cunellis oltre a Pascali, perché mi accorgo, per via del Babuino, in una galleria che invece fa del Novecento, vedo in vetrina un'impellicciatura di una rosa, un'impellicciatura di legno di una rosa attaccata su una tela. Chi è? C'è Cunellis, mi dice il giovane che lavora in galleria, che si interessa anche lui di cose, ed è un pittore anche lui giovane, Rolando Canfora, Cunellis. Allora io, quando prendo Pascali, so che c'è Cunellis anche a Roma che mi interessa, e Pascali mi dice, prendilo, è buono. Uno ha bisogno anche di questi incoraggiamenti, non credete che si faccia sempre per forza, poi gli incoraggiamenti, diciamo, i suggerimenti vanno vagliati, naturalmente. Prendo Cunellis, e quindi Pascali e Cunellis sono quelli che mi daranno poi la soddisfazione di dare corpo, il corpo, la sostanza a Fuoco, Immagine, Acqua, Terra. Dopo Pascali spetta Cunellis a fare la personale di peso, quella che conta, perché stiamo parlando di un clima ben diverso da quello che respiriamo in questi anni, signori. C'è una febbrilità nelle menti e che portano a un agire, perché si comincia a manifestare come nell'aria un'idea che nel mondo le menti sono lì, ribollono le menti creative nel campo dell'arte, ci sono cose che si sommuovono. La pop art anche mostra poi anche i suoi limiti a un certo punto, perché è chiaro che è circoscritta a un certo linguaggio, è stata assorbita, a Roma l'hanno assorbita, perché nella mostra Fuoco, Immagine, Acqua, Terra appunto c'è ancora un residuo di pop art dentro. Non è una mostra pura, no? È chiaro che la forzatura nel titolo è forte, è impostata sugli elementi naturali, fuoco, acqua e terra, ma Immagine li riporta la pop in quel momento. È necessario, perché chi innova in quel momento sono solo Pascal e Kunellis. C'è un precedente a questa mostra, Niente nasce da niente. E qual è il precedente a Roma? Importantissimo, anche se appunto ha una connotazione di un certo tipo. Alla Galleria La Salita, una di quelle due di cui dicevo, l'altra è la Tartaruga, che in qualche modo tenevano banco coi giovani, e i due sono molto differenti. De Martis è nervoso, è scattante, è legato alla famiglia Pirandello, è un certo tipo, diciamo, di uomo, che è un fotografo. E invece Liverani mi piace descriverlo appunto come un po' un gentiluomo di campagna, così, un diplomatico, cioè, però è lui che in qualche modo oggi posso ricordare di aver messo a segno una stoccata che è anche importante in questo processo di cui vi sto parlando. Un giorno ci vide un maiale vivo, era esposto insieme a degli uccelli impagliati da questo, che poi diverrà famoso, allora lo sconosciuto, questo americano, scultore americano, Richard Serra. Poi lui fa tutto un altro lavoro, ecco, parte dal minimal, cioè un lavoro con dei materiali pesanti, il ferro, l'acciaio, eccetera. Figuriamoci l'animale vivo, però la mostra era forte ed era il segno di una natura vivente, no? Nella galleria. Poi però c'è la contraddizione con gli animali impagliati, ma che c'entravano questi animali impagliati con sto verde? Era provocatorio, era sicuramente un gesto molto provocatorio, tant'è vero che lui poi se n'è sbarazzato per sempre, però a Roma noi lo notammo questo fatto qua. Era il 66, nel 67 a marzo, la mostra di Pascal col mare bianco decisivo è di ottobre-novembre, e a marzo Kunellis fa la sua personale, quella che deve far vedere che lui c'è. E allora lui che dipinge in quel momento, è pittore, un lancio, non si è slanciato nello spazio, fa uno scatto, non dipinge queste rose, le disegna e le ritaglia nella stoffa e le attacca con gli automatici sulla tela. Però cosa, ecco, decisiva anche qui, la zampata qual è? È che il quadro più grande di queste rose attaccate con gli automatici di stoffa di 3 metri per 2 ha per cornice laterali delle gabbiette con degli uccellini vivi. La cosa è molto lirica, molto bella, ma è sperimentale, forte, e c'è l'ingresso dell'animale nello spazio espositivo, però in modo lirico, non provocatorio. Non è un maiale questo, insomma. E poi anche molto importante, non è una natura data così, è formalizzata. Questi fanno parte di un'opera, nella cornice, però fanno parte nell'asse visivo, ottico, sono parte del quadro, fanno parte dell'opera, e questo è un aspetto dirimente dell'arte povera, vedrete. Questo qua, della formalizzazione della natura, non della natura data così tale quale com'è. Pascali formalizzerà e Kunellis formalizzerà all'inizio e smetterà poi di formalizzare la natura, anche lui la darà come tale, con i cavalli, della mostra dei cavalli, anche questa decisiva. Di là un anno e mezzo. In aprile, quell'aprile del 67, porto Pascali con me in Germania. La principessa Topazi Alliata di Sala Paruta che credo abbia 100 anni quasi adesso, non la vedo da anni, però allora era una donna, una nobil donna, grande nobil donna, e mi procurò lei il rapporto con questa galleria tedesca che si chiamava Thelen a Essen, vicino Düsseldorf. E quindi viaggiai con Pascali per andare all'inaugurazione di questa mostra. E lì c'è un incontro, anche questo è un passaggio determinante, sto dicendo tutti i passaggi, vedete? E questo è un passaggio dominante, anche questo. Io quello che vi sto per dire l'ho scritto nel catalogo di Parigi del Musée de la Ville, quando negli anni, mi sembra, 80, Celant fece una mostra di Manzoni, Pascali e Spalletti. E cos'è questo? Questa mostra è di Essen. Incontriamo il critico Udo Kulterman, un tedesco che ha una grande conoscenza dell'arte contemporanea internazionale, di quello che si fa, specialmente in America, mi sembra perché avesse insegnato anche in America, e quindi una fonte di informazioni per noi, perché riportiamoci a quegli anni, l'informazione è lenta, ancora ci sono delle riviste d'arte, ma tutto è molto lento ad arrivare ancora. E noi non sappiamo della land art che si sta sviluppando in quel periodo in America. E questa è una coincidenza molto forte di tempi, no? Kulterman ci parla della situazione internazionale, ci racconta di certi artisti, e a un certo momento, tra le altre cose che dice, parla di un americano che fa come delle fontane, no? Con dell'acqua. Ecco, avevamo una sensibilità esasperata. C'erano state le cose che c'erano state, c'era una tensione verso il nuovo, spasmodica, e io la vivevo come la viveva Pino con Ellis alla stessa stregua. Questo campanellino di quest'acqua mi fece tradurre con particolare enfasi a Pino questa faccenda di quest'acqua, che era detta con altri artisti, eccetera, e lui la colse. Quando io poi andammo a Parigi insieme, perché io ho esposto, e lì c'erano i miei rapporti internazionali che venivano fuori, ho esposto il cannone di Pascali a Rue de Seine, in una galleria a Rue de Seine, ed era stata recensita la mostra, una mostra collettiva, il cannone di Pascali era stato messo all'interno in una recensione di 8 anni. E c'era la foto del cannone e c'è scritto sotto un appennino immobile. Ha avuto pure la fotografia, un appennino immobile sull'Express. Tornando da Parigi a Roma, lui mi dice delle pozzanghere del metro cubo di terra, cioè lui ha elaborato l'acqua e la terra. Allora pensiamo di farci una mostra, è troppo forte questo, troppo forte per noi questa cosa, sappiamo che è una cosa nuova e sappiamo che Kunelis ha esposto, lo sappiamo, l'ho esposto io, gli uccellini vivi, cioè lui, Kunelis, già con la natura ha già un rapporto stretto, anzi forse è quello primo che la sta maneggiando, no? E parte questa mostra con le opere che si stanno facendo, si stanno facendo, non ci sono quasi. Ecco, insomma, sono lì che nascono così come germogli. Questa mostra è desta uno scalpore enorme. In quel momento Fuoco, Acqua, Terra era una cosa inconcepibile, ecco, se ne parla in tutta Italia, vengono fuori delle recensioni. Quindi questa cosa ha una deflagrazione nazionale, insomma, così se ne parla in tutte le sedi.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.